Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Allora, cominciamo a ragionare in ordine al fatto che le primarie sono per scegliere il segretario del Partito Democratico e il nostro statuto dice chi guiderà le prossime elezioni il Partito Democratico nella sfida per il governo. Questo dice il nostro statuto e quello stiamo facendo. Nel Partito Democratico cambierà tutto, nel senso che noi dobbiamo rivedere le proposte, il programma, le idee, e dobbiamo farlo in un momento della fase congressuale. Questo non è stato il momento, lo dico onestamente, questo è stato il momento in cui ci siamo contati nei circoli, ci stiamo contando. Il fatto ad esempio che Renzi nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide si sia affermato col 53% dei voti, il fatto che Orlando sia arrivato al 43%, il fatto che Emiliano non abbia superato da noi la soglia del 5%, dimostra solo che nei circoli dove c'è un numero di iscritti abbastanza insignificante, lo dico con tutto il rispetto per la qualità del dibattito, per il fatto che siano impegnati ad andare a un'assemblea di domenica, la maggior parte si è tenuta di domenica, però insignificante rispetto al bacino elettorale e agli elettori. Per quanto riguarda il riferimento al referendum, mi pare che sia abbastanza inopportuno, per due ragioni. Noi siamo andati al referendum praticamente da soli, ma non solo da soli come PD, da soli come renziani. Diciamo, tutti coloro che si sono ritrovati dietro al disegno di Matteo Renzi per la riforma costituzionale, che credevano nella Costituzione, erano per lo più sostenitori di Renzi, per varie ragioni, alcuni anche critici, ma comunque erano dietro Renzi. Noi avevamo tutto il centrodestra contro, avevamo Movimento 5 Stelle contro, la Lega Nord contro e una parte del Partito Democratico contro. E le forze centriste, cosiddette cattoliche, quelle che ora ostacolano il percorso parlamentare sul consenso informato di fine vita, quelle stesse forze che non hanno tirato molto con forza e con determinazione la corsa verso il sì al referendum. Quindi ogni riferimento al referendum non è puramente casuale, è molto provocatorio, ma è totalmente inopportuno. Stiamo ricostruendo il PD per prepararci al confronto elettorale e alle elezioni e prima o poi dovremo discutere anche di programmi.
Fedi, non mancano le polemiche. Si dice che nelle ultime ore si siano verificate centinaia di iscrizioni ai circoli per votare, una dinamica denunciata da Orlando, che però non ha fatto ricorso. Possibile che anche in questa occasione il Partito Democratico si ritrovi a dover rispondere di dinamiche poco chiare?
Io capisco che voi ci andate a nozze con queste notizie infondate e con queste, diciamo, accuse, che perché il dato oggettivo, e sfido un segretario di circolo a manomettere i registri, cioè il dato oggettivo è che a queste primarie di circolo, delle assemblee, poi delle province da noi di ripartizione, a queste primarie potevano partecipare votando solo coloro che si sono iscritti al 28 febbraio 2017. Quindi per quale ragione un segretario deve falsificare il registro delle iscrizioni, quando poi è stato già consegnato agli organi di controllo che stanno già quali sono gli iscritti? Queste sono le solite chiacchiere che vengono raccontate. Altro discorso saranno le primarie aperte del 30 aprile, perché a quelle primarie aperte non bisogna essere iscritti al PD per votare e lì può accadere purtroppo qualche fenomeno come abbiamo visto in passato. Ma in questa fase 1 chi le racconta, che voi te le raccontate alla radio, dite delle cose assolutamente inesatte, non è avvenuto. La seconda fase invece, quella che ci porterà il 30 aprile a eleggere il segretario, ripeto, colui o colei che noi sosteniamo come candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, in quella fase sì, potrebbero accadere cose di questo tipo e bisogna alzare l'asticella dei controlli, essere molto precisi. Le persone che vanno a votare devono firmare impegnandosi, dicendo che sono sostenitori del PD, che sono elettori del PD o sostenitori del PD, devono versare una quota e quindi questo è quello che avviene con le primarie. Ma in questa fase io non ho sentito episodi di questo tipo e quindi mi sento assolutamente tranquillo nel dire che non sono avvenuti.
Ed ora voltiamo pagina. In un'intervista di domenica al Corriere della Sera, l'ex governatore siciliano Cuffaro ha dichiarato che se Renzi dovesse essere rieletto alla guida del PD, un accordo con Forza Italia sarebbe nuovamente possibile. È vero?
Assolutamente non è vero. Poi possiamo lavorare di fantasia. Se alle elezioni politiche, grazie al fatto che non abbiamo una legge elettorale che ci consegna alla fine un vincitore chiaro con un programma chiaro che possa governare da solo, non abbiamo riformato la Costituzione per cui abbiamo un Senato in cui c'è il rischio che ci sia una maggioranza diversa, e non abbiamo fatto queste cose, gli italiani sono caduti nella trappola mediatica del centrodestra, dei populisti, dei qualunquisti, Lega Nord e Movimento 5 Stelle, e di una parte del PD che se n'è uscita dal PD proprio per questo. Visto che non abbiamo fatto queste cose, potrebbe verificarsi il fatto che dopo le elezioni non ci sia un vincitore. E allora gli italiani che cosa ci chiederanno? Di andare di nuovo al voto col rischio che per 2, 3, 4 elezioni, di votare finché qualcuno non vince, come si fa nella box, no? Pestarsi fino a quando qualcuno non va al tappeto, oppure cercare di formare un governo per governare questo paese che ha bisogno di riforme anche urgenti e di continuare la buona azione riformatrice nei 1000 giorni del governo Renzi e ora portata avanti dal governo Gentiloni. Avremo bisogno di un governo o avremo bisogno di andare a altre elezioni in cui c'è il rischio che si perpetui la mancanza di una maggioranza parlamentare? In quella ipotesi bisognerà fare o un governo di unità nazionale in cui tutte le forze politiche che hanno volontà, sicuramente non ci sarà il 5 Stelle che questa volontà non ce l'ha, perché per loro basta creare confusione e poi l'Italia navighi a vista e del resto ce ne infischiamo, ma per quanto riguarda invece le forze politiche parlamentari di questo paese avremo bisogno di un governo. In quella ipotesi potrebbe anche arrivare una soluzione di questo tipo. Ecco perché io dico a chi sta in politica di non dire mai mai, perché qualche soluzione è possibile che avvenga in futuro, ma solo in questa prospettiva, non come una scelta politica programmatica come invece noi avremmo voluto fare. È molto più probabile invece che se si fa una riforma elettorale, e su questo i dubbi sono ancora tanti, ma se riusciamo a fare una legge elettorale seria, bisognerà vedere se questa legge elettorale seria porta le forze politiche a fare alleanze prima delle elezioni, che secondo me è almeno auspicabile, e allora noi dovremo scegliere con chi allearci, dovremo aprire una discussione con chi, ma con Pisapia secondo me, non certo con Forza Italia che è il nostro avversario. Forza Italia e il centrodestra sono i nostri avversari.
E Fedi, ed è braccio di ferro tra l'amministrazione comunale ed il governo. Il sindaco di Torino chiede 61 milioni di euro al governo. La giunta della sindaca del Movimento 5 Stelle ha chiesto indietro la somma prevista dal fondo perequativo IMU-ICI e assegnata a Torino da 2 sentenze, una del TAR e l'altra del Consiglio di Stato. La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, ha replicato che la somma non è dovuta. Ma come stanno veramente le cose?
Io non so come stanno le cose, perché queste non sono cose di cui mi occupo ogni giorno, le questioni che riguardano le amministrazioni comunali. Posso solo dire questo, a livello politico, che invece di questo mi occupo ogni giorno, che se noi non troviamo una soluzione tra chi amministra le grandi città di questo paese e deve avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, e il rapporto col governo, che deve essere chiaro, trasparente, non si può pretendere la trasparenza solo quando si è all'opposizione, bisogna poi praticarla quando si è governo, governo cittadino o governo nazionale. E noi ce l'aspettiamo ora da chi negli anni ha predicato questa cosa, che sia trasparente, che i conti siano chiari, che gli impegni che si sono assunti in campagna elettorale durante questa azione iniziale di governo vengano trasformati in azioni concrete, sia a Roma che a Torino che a Milano, dove c'è un nostro sindaco. Questo chiediamo e questo vogliamo vedere rispettato negli atti concreti, non nelle parole.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.